Ne parliamo insieme a una nostra ospite molto gradita che ritroviamo spesso, presidente di APM, Avvocati per la Mediazione, giurista d'impresa, anche esperta di politica internazionale, la dottoressa Lorenza Morello. Buongiorno.
Ma soprattutto amica di Matteo Torrioli,
Vabbè, ma questo, ma oggi, oggi non
buongiorno.
tanto, ecco, però ha fatto bene a dirlo perché ovviamente ci siamo sentiti prima della trasmissione, abbiamo delle vedute, non dico diverse, ma dei punti di vista diversi.
Ma gli amici si possono
Ma
confrontare anche su
certo,
questo,
come
no?
dice Fedez, non
Insegniamolo,
esiste.
insegniamolo alle persone, l'ho detto apposta, perché dobbiamo insegnare alle persone all'ascolto,
Esatto.
compresi i miei sedicenti amici, che in realtà dopo le mie esternazioni sul tema di Silvia Romano e su altre hanno perso.
Ecco, un attimo che l'abbiamo persa, ma ho capito, mi sa cosa stava dicendo, che qualcuno per le sue esternazioni magari neanche le parla più. Ma ripeto, come cantava Fedez, faccio delle grandi citazioni, un tempo si citava Gaber, non esiste prospettiva senza due punti di vista, cantava. Allora, vediamo se ce l'abbiamo di nuovo, l'abbiamo un attimo persa, Lorenza Morello. Allora, richiamiamo, attacca e richiama, che è la cosa che funziona meglio. Sì, perché io ovviamente... Ho un doppio approccio che è quello razionale e quello un po' più di pancia. Io purtroppo personalmente ho vissuto da vicino una vicenda simile, finita in tragedia, purtroppo, finita in tragedia, con un mio carissimo amico, che purtroppo non tornò da un viaggio a Gerusalemme durante un progetto di aiuto per dei bambini della striscia di Gaza, insegnava a giocare a basket, praticamente venne ucciso lì. Quindi ho un rapporto molto viscerale con questi eventi. Poi però, se mi ci metto razionalmente, anche a me sorgono delle domande. Purtroppo oggi in Italia su alcune questioni si fanno delle domande, viene in un certo senso lapidato. Soltanto se fai delle domande o esponi dei dubbi vieni lapidato. Io scommetto che Lorenzo Morello mi stava dicendo, solo per aver espresso delle opinioni, qualcuno l'ha addirittura tolto magari l'amicizia, magari.
Sì,
Eccoci.
esattamente. Voi mi avete tolto la linea e non ho ancora neanche
Neanche ha
iniziato.
cominciato. Andi ha capito già che aria tira.
Questo è il
Chi
mondo in cui
comanda qui?
viviamo.
Abbiamo
Ma
capito
io
subito
non
che aria
mollo e ho
tira.
richiamato.
Allora, Lorenza, che cosa ne pensi di questa vicenda di Silvio Romano? Ma soprattutto concentriamoci su due aspetti: il riscatto, il pagamento di un riscatto a un gruppo di terroristi, cioè il portavoce addirittura ha ammesso in un'intervista a Repubblica che verranno utilizzati quei soldi per la guerra santa, per la loro guerra santa. Partiamo da quello, dall'opportunità del riscatto e anche di dirlo, nonostante Di Maio dice che non gli risulti, del
Sì,
pagamento del
ma lui
riscatto.
non, no, io vorrei sapere se lui sta dove è il Kenya, mettendogli, secondo me neanche quello gli
Non so,
risulta,
questo
quindi che non gli risultino delle cose
lo
non è una
verificheremo.
cosa che mi stupisca molto. Ma allora, sicuramente il tema del riscatto è il tema dei temi. Faccio una piccola premessa perché si comprenda meglio anche poi la mia opinione. A me hanno insegnato che il bene si fa e non si dice, ciò tuttavia, parlando di questo tema, non posso esimermi dal fatto di raccontare che, essendo io una grande viaggiatrice, i viaggi li ho fatti per i motivi più disparati, mi è capitato nel corso della gioventù e anche in epoca più recente di fare dei
Sì.
viaggi cosiddetti di volontariato o di bene, cosa che appunto non ho mai propagandato né sui social né su altro, perché secondo me è il motivo più personale che spinge una persona, e quando invece poi arrivi alla propaganda, magari il tuo profilo edonistico supera la voglia che tu hai di fare del bene agli altri e a te stessa, perché fare del bene, come dico sempre io, fa bene. Quando mi è
Sì.
capitato di andare in zone pericolose, di guerra, di guerriglia, di sommossa civile o zone anche altamente sconsigliate a noi europei, a noi diciamo anche di pelle bianca, perché mi è successo anche questo, mi sono sempre posta il problema di dire che cosa succede. Se mi succede qualcosa,
Cosa faccio?
che si fa? Che si fa? E allora il primo tema è quello della, secondo me, perché è uno stato ormai il nostro in cui difficilmente chiunque tende invece a farsi un esame di coscienza e a pensare alla propria responsabilità personale. Il tema dell'autocoscienza è un tema che non ho sentito toccare da nessuno, cioè la consapevolezza che quando si fanno delle azioni possono esserci sempre delle conseguenze, nel bene e nel male. E che se siamo persone adulte e crediamo soprattutto di fare le eroine e andare a salvare il mondo o gli eroi, dobbiamo assumerci anche le conseguenze delle cose poco piacevoli che possono succedere. Vedi, Matteo, parlare di riscatto a questo punto, con queste considerazioni, dà parlarne dopo, ritengo che sia sbagliato, perché non ha senso discutere se sia giusto o sbagliato pagare, perché questa è una decisione politica che va presa a monte e non si può scaricarla come polemica sul singolo caso. Una volta che c'è una regola, la regola è quella e basta.
Cioè deve essere una linea comune sempre, questo stai dicendo.
Semmai l'Italia deve decidere che non paga e quindi tutti gli expat si regolano di conseguenza, ma se questo non avviene non ha senso neanche parlare della cifra, perché cosa ci mettiamo a calcolare quanto vale la vita di un cittadino? Facciamo come il mercante di Venezia che
ma quindi secondo te se l'Italia dovesse non pagare il riscatto tout court, sì, non ci sarebbero più rapimenti di italiani? Perché
allora il blocco dei beni dei familiari dei rapiti, quando in Italia eravamo flagellati da questo problema, certo, aveva visto un drastico annientamento, pressoché azzeramento del fenomeno. E poi comunque c'è un però. In quel caso sono denari personali della famiglia. Facciamo un nome, perché se ne sentono fare tanti, no? Il rapimento di André. De André, sì, oltre a essere lui, proveniva da una famiglia che tutti sapevano aveva i beni per poter pagare. In questo caso invece si tratta di denaro pubblico, cioè del soldino che esce dalle nostre tasche, quelle risorse limitate che soprattutto in un momento come questo io da cittadina sarei più felice che fossero investiti per il paese, per i tanti commercianti o imprenditori che tutti i giorni mi chiamano e che sono terrorizzati del loro futuro e che non li ha rapiti nessuno. Cioè non si può far finta che il punto non esista. C'è un altro secondo punto, sì, che viene molto tirato in ballo, no? E che riguarda la religione. Allora se ne sono dette di tutti i colori, tu sai che io appartengo anche a sono anche stata fondatrice di un gruppo di pensiero che si chiama Boycott Manners, per cui mi occupo anche del tema di parità di genere uomo-donna.
Certo.
Tanto nei consigli d'amministrazione quanto nelle pubbliche comunicazioni. Devo dire che la polemica che ho sentito fare nel caso di specie sul fatto che Silvia è donna e che se fosse stato uomo gli sarebbe stato riservato un diverso trattamento, in questo caso io non lo condivido tanto questo pensiero, anche perché gli esempi che sono stati fatti degli altri tre ragazzi che sono stati rapiti.
Sì, quelli sono sbagliati perché sono andati lì con motivi diversi e sono stati rapiti
appunto,
per motivi diversi. Appunto, allora a me i paragoni poi non piacciono proprio.
Bravissimo, infatti. E quindi io da donna dico, su questa cosa per favore smettiamola, perché no, ci hanno insegnato alle elementari che non si mischiano, non le mele con le pere, non
esatto,
si contano le cose insieme, no, quando non c'entra niente. In questo caso non c'entra niente, questa sì che è una politica, è una polemica sterile che non serve a niente e che non porta a nulla. E appunto invece sulla conversione è irrilevante il punto di che religione fosse Silvia prima, se ne avesse una oppure no, se l'abbia cambiata oppure no, se abbia trovato la fede. Se noi partiamo dal principio che è una cittadina italiana, punto. Il nostro è uno stato laico, il resto sono affari privati. Però c'è un dubbio, anche qui, che è impossibile negare. Ma l'abbiamo liberata oppure l'abbiamo portata in visita ai parenti? Magari per questioni elettorali, perché io quando sento una persona che dice che nessuno l'ha obbligata a convertirsi, che stava tanto bene là, tanto vero che ci vuole.
La madre ha detto una cosa diversa, la madre intervistata, la mamma di Silvia Romano, non a caso la famiglia pare voglia muoversi anche legalmente nei confronti dell'ONG che ha organizzato questo, lei ha detto vorrei vedere la mamma chi non si convertirebbe, e allora lì ci sono queste due versioni, una è la mamma, che io, guardate, da genitore dico, io me la immagino anche che dramma, cioè dopo tutto questo tempo torna a casa una persona che se l'aspettavano cambiata, no Lorenza, ma così è molto drastico il cambiamento, immagina i genitori, ti ritrovi di fronte a una persona completamente cambiata, quindi non solo provata da quanto accaduto, ma completamente cambiata.
Ma allora, anche qui c'è un altro tema che non ho sentito trattare da nessuno e che invece avendo studiato un po' di politica internazionale e avendo anche viaggiato abbastanza, cioè io ho più timbri sul passaporto, sì, che sul bollo della macchina, qualcosetto ho visto. E posso fare una considerazione ulteriore che mi piace condividere con te. L'esempio che mi è balzato ieri in mente quando sentivo appunto anche queste polemiche è quello dei campi di rieducazione. Allora, nei campi di rieducazione l'indottrinamento comincia in modo molto blando. Una guardia ti offre una sigaretta e scambia quattro chiacchiere con te. Poi dopo qualche settimana ti vengono proposti dei piccoli lussi, il tabacco, il sapone, lo zucchero, se accetti di fare dei piccoli servizi per il campo. E allora tu ti, da prigioniero ti chiedi perché non farlo. Se avere un campo tra l'altro pulito e efficiente aiuta la vita di tutti, lo posso fare, per di più ne ho dei benefici. Ma uno di questi servizi, forse gli amici all'ascolto questa cosa non la sanno, è consegnare giornali e materiale di propaganda. Non gli si chiede di leggerlo, solo di consegnarlo. Dopo qualche volta è provato, no, dagli studi che sono stati fatti in merito, che il prigioniero comincia spontaneamente a leggere, magari anche all'inizio sghignazzando, ma dopo qualche mese lo sghignazzo finisce, questo legge e basta. Allora il sistema degli incentivi poi continua piano piano e sempre senza costrizioni. Se noi pensiamo che il tempo in cui la rieducazione è completa e l'adesione totale è stimato in 24-34 mesi a seconda della preparazione politica e del carattere del prigioniero, possiamo anche immaginare che su una ragazza di giovane età questa possa avere una soglia temporale minore.
Certo.
Quindi non c'è niente di nuovo sotto il sole.
Ma secondo lei, Lorenzo, vogliamoci chiaro, è un pericolo, Silvia Romano? Perché a me questa è la cosa che mi viene in mente ascoltandoti. Cioè potrebbe diventare...
Ma immaginiamo, visto che ho sentito tirare fuori anche il sequestro Moro, perché come dire, qua hanno fatto di tutto...
No, vabbè, il sequestro Moro, gli ha tirato fuori il sequestro Moro, veramente.
No, ma il primo che sapeva di un nome di un sequestrato l'ha tirato fuori in questi giorni per parlare. Allora, immaginiamo se le Brigate Rosse in carcere, no, a un certo punto si fossero trovati Moro che diceva: sai che c'è? Avete ragione.
Compagni. Compagni.
No. Allora volevo vedere come andava a finire la conversione. Di qualsiasi
allora
tipo
obietto questo, posso obiettare questo, l'Islam diventa fondamentalismo e diventa una scusa per andare comunque a fare altro. Cioè io conosco molti musulmani che condannano i terroristi e chi fa la guerra santa.
Anch'io, io ho molti amici musulmani e condannano i terroristi a guerra santa, perché mi sono anche sentita dire che io non ho amici di altre... Non è vero, basta conoscermi un
anche
po'.
Anche perché sono un milione che... di italiani convertiti più un altro milione di stranieri musulmani, quindi è statisticamente quasi impossibile non conoscerne neanche uno. E allora, questo però dico, non è detto che Silvia Romano, anche se si è convertita lì in quella situazione... lo abbia fatto nella, tra virgolette, maniera sbagliata. Io poi, ripeto, parlo così, non conosco ovviamente a fondo la religione tukur. Ecco, mentre secondo altri ho letto delle interviste effettivamente che dicono in quelle situazioni apprendi solo il peggio di quella.
Ma allora, io da quello che ho letto è che cioè bisognerebbe capire adesso lei in che rapporto è con i suoi carcerieri, visto che vuole abbastanza in fretta.
Penso che ci sia un'indagine.
Perché si legge che si è convertita con loro e tramite loro al quinto mese, quindi ne ha passati 13 con un'organizzazione che non la vedeva più come nemica, no? Adesso questi in che rapporti sono con Al-Shabaab? Questa è l'unica domanda che dovrebbe interessare allo Stato, posto che questi soldi sono stati versati e posto che sì, ti ripeto e ti ribadisco fermamente, se fosse chiaro che l'Italia è un cattivo pagatore e non lo è solo nei confronti dei debiti interni che ha verso gli imprenditori, e qui torno perché è una cosa che mi sta molto a cuore, ma lo fosse anche verso i terroristi esterni, a queste piaghe, a questi problemi porremmo una fine drastica e immediata.
Su questo allora è ovvio, no? Che uno va a fare una cosa se sa poi di ottenere un risultato, ma su quello non ci sono dubbi. Ci sono alcuni paesi che per politica non pagano mai, e ce ne sono altri invece che quantomeno, ad esempio in Gran Bretagna non bisogna riprendere o dare immagini delle persone che sbarcano, cioè che vengono liberate, perché se è una specie di spot, specialmente se tornano in buone condizioni per i rapitori. Allora adesso qui arriviamo all'ultima parte del discorso. Perché secondo me, Lorenza, ci siamo anche così accaniti tra di noi su questa vicenda di Silvia Romano, perché c'è stata, mi dispiace dirlo, però la verità, una spettacolarizzazione di tutto ciò che né Silvia Romano né la famiglia, vi posso assicurare che anche la famiglia non la voleva. Io
sono certo.
Anni che ogni tanto mi scrivo in maniera molto educata con il papà e vi giuro, ho voglia di stare sotto i riflettori meno di zero. anche di Conte e di Maio. Io sono convinto, con un po' più di silenzio, Lorenza, tutto ciò non sarebbe accaduto, a tutte queste
Ma
polemiche.
infatti quando ti dico che è stata strumentalizzata per fini politici, è proprio questa, una carnevalata che hanno creato, che sicuramente di cui lei non può essere ritenuta colpevole, tantomeno la famiglia, che comunque, cioè i genitori che sono a casa, hanno pur sempre subito il trauma di avere una figlia rapita delle cui condizioni non, tu padre o madre non puoi essere certo. Quindi io non sono genitore al momento, ma posso mettermi bene nei panni perché l'amore filiale, al contrario, che cosa significa? E quindi possiamo immaginare, ciascuno di noi nel proprio intimo, che cosa può voler dire questa
Le
cosa.
ultime due... Perdonami, dimmi. Gli
E quindi sì, assolutamente, anche questo andrebbe assolutamente vietato.
ultimi due flash. Le regole per queste missioni di volontariato se andrebbero riviste, modificate, rifatte da capo
Ma
e...
sì, le ONG che molto spesso si professano tali, in realtà sono quattro baracche messe nel mezzo di una prateria dove più che far giocare i bambini, come mi pare anche di aver capito nel caso di specie, molto di più non si fa. Quindi una corresponsabilità chiara della ONG anche in questo caso c'è, e la disciplina dovrebbe essere su due livelli: una disciplina statale, per cui ogni Stato che ha i propri cittadini che vanno all'estero, il cittadino deve essere reso edotto di quelle che sono le conseguenze a suo carico se se ne va e se succedono dei guai, e anche le ONG che chiamano questi ragazzini, che molto spesso, anche per bontà di cuore, per voglia di viaggiare il mondo, per tante cose messe insieme, però rischiano la propria vita. E questa cosa non è accettabile, soprattutto da una organizzazione internazionale.
Allora, l'ultima, il velo verde, si poteva evitare?
Il velo verde andava proprio vietato con una posizione gentile ma ferma, perché quella è pura propaganda, sì, assolutamente sì. Io volevo vedere se qualche cristiano fosse atterrato in terra islamica con il crocifisso in mano, cosa succedeva. E allora non vedo perché, è il solito questione, no? Del perbenismo o di noi che da buoni occidentali permettiamo tutto e tutti. E anche questo è il motivo per cui noi poi siamo diventati uno Stato e una professione cattolica è diventata molto debole, perché noi, pensando di essere pluralisti, rinneghiamo il nostro credo e accettiamo qualsiasi cosa arrivi dall'estero, un po' perché fa figo e un po' perché non abbiamo il coraggio di mantenere neanche fede a quelli che sono i nostri valori e le nostre tradizioni. Io quando vado alla Mecca o quando vado in terra musulmana, quando voglio semplicemente entrare in una moschea, mi vesto come e mi è richiesto di entrare, visto che è un loro luogo di culto, io rispetto le loro tradizioni, ma quando vengono nel mio paese devono rispettare le mie tradizioni, anche se sono stato laico. Un altro esempio, poi concludo: in Italia vige una norma per cui prima Covid, perché adesso dobbiamo capire un po' come sarà, nessuno può viaggiare con il volto
Ah, vabbè,
coperto.
lì poi ci divertiremo, con le mascherine, le cose, effettivamente. Ma già
Bravissimo,
hanno già fatto delle
bravissimo.
rapine,
Però,
tra l'altro, hanno già fatto delle
esatto,
rapine così.
però nessuno ha mai detto che in Italia non si può girare col burqa. Allora, se io scendo dalla moto e ho il casco in testa, il casco me lo devo togliere perché devo essere riconoscibile. E quelli col burqa no. Non si tratta di essere razzisti o essere integralisti di un credo o di un altro. Si tratta che se esiste una norma va applicata in modo equo per tutti, tutte le persone che interagiscono su quel territorio in cui vige quella norma in quel determinato momento storico.
Infatti, una cosa potrebbe essere proprio questa, no? Col fatto che bisogna garantire la libertà di espressione religiosa anche di questa pratica, magari del velo che non ci piace, allora è possibile andare in giro col volto travisato per tutti. Questa potrebbe
Esatto.
essere. Ecco, no, sono andato sull'altro estremo, ovviamente.
È così.
Lorenzo Morello.
No, ma è per paradossi e magari ci arrivano.
No, vabbè, ormai mi aspetto di tutto. Lorenzo Morello, grazie per essere stata con noi. Grazie Presidente di Avvocati per la Mediazione Giurista d'Impresa, grazie Lorenza, alla prossima.
È andata meno peggio del previsto,
Sì, dai,
ormai abbiamo neanche
pensavo di
litigato
peggio,
troppo.
pensavo di peggio.
Potevamo fare più audience, però, prossima volta
La
pensiamoci.
prossima,
A presto,
ciao.
a presto.